l'attore è tornato più grande di prima, come potete ben vedere. Avevamo lasciato qualche mese fa questo libro, stavamo studiando un panorama dell'Antico Testamento e eravamo arrivati al capitolo 12, che è intitolato Le potenze del mondo sono ordinate da Dio. Ora, il titolo è molto bello, ma in realtà il capitolo è molto noioso. È solo un elenco di re assiri e babilonesi, e i loro collegamenti con la Bibbia, però alla fine non si capisce in che modo loro sono controllati da Dio. Quindi, diciamo come al solito, lasciamo perdere questo, iniziamo con una parola di preghiera e poi porterò il mio messaggio. Signore, ti ringrazio per il privilegio che mi dai di essere qui oggi a predicare la tua parola, Signore. Io ti prego di guidare la mia bocca, come tu fai sempre, Signore, perché le mie sciocche parole non complichino la tua semplice verità, Signore. I tuoi piani sono semplici, le tue verità sono semplici, non c'è niente di complicato in questo. E tante parole possono solo che confondere le persone, Signore. Ti prego di non portarmi a questo, ti prego di guidarmi sempre in tue vie, Signore, di guidarmi nell'essere utile a te, Signore. Ti prego queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, come dicevo, il titolo è bello, però non rende l'idea. Gli apostoli Pietro e Paolo sono molto più chiari sull'argomento di questo libro. Romani 13, capitolo 1, Paolo dice: ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, perché non c'è autorità se non è da Dio, e le autorità che esistono sono istituite da Dio. Versetto 2, perciò chi resiste alle autorità resiste all'ordine di Dio, e quelli che vi resistono attireranno su di sé la condanna. Anche Pietro parla dell'argomento in 1 Pietro capitolo 2, versetto 13, lui dice: sottomettetevi dunque per amore del Signore ad ogni autorità costituita, sia al re come al sovrano, sia a governatori, versetto 14, come mandati da lui per punire i malfattori e per lodare quelli che fanno il bene, perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene tu diate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Qui è molto più chiara la cosa del rapporto che c'è tra Dio, le autorità e i credenti. Ora, sicuramente ognuno di noi ha politici preferiti e politici che gli stanno antipatici. A volte ci riesce difficile capire perché Dio abbia costituito come autorità proprio quel politico che è così incapace, che sta, a noi ci sta antipatico, che non riusciamo a capire questo. Ma Romani 13 versetto 2 dice che resistere all'autorità equivale a resistere all'ordine di Dio, cioè ai suoi piani. Ora, capisco che molto spesso le azioni di alcuni politici ci sembrano guidate più da Satana che da Dio. Ma noi sappiamo, per certo, non è una cosa su cui possiamo avere dubbi, che Dio è assolutamente in controllo su ogni cosa. Quindi è anche in controllo su Satana. E la Bibbia lo dice chiaramente. Giobbe, Satana, per toccare Giobbe, deve chiedere il permesso, deve chiedere l'autorizzazione, e viene limitato in quello che farà. Giuseppe, in Genesi capitolo 50, versetto 2, dice ai suoi fratelli, ricordate, lo avevano progettato di ucciderlo, l'avevano buttato in un pozzo, l'avevano venduto come schiavo. E lui dice loro, alla fine, quando si rincontrano, quando si riuniscono, dopo che Giacobbe è morto, loro hanno paura che lui si voglia vendicare, ma lui dice: voi avete macchinato del male contro di me, ma Dio ha voluto farlo servire al bene, per compiere quello che oggi avviene, conservare in vita un popolo numeroso. Il piano di Dio è quello, conservare in vita un popolo numeroso, cioè salvare quante più persone possibili. E questo versetto ci dice che Dio può tranquillamente, senza alcun problema, cambiare il male in bene. Dio ha i suoi piani, sa come portarli a compimento. Non è nostro compito intervenire per cambiare le cose, per adattarle al piano di Dio. Dio sa farlo benissimo da solo. Il nostro compito è un altro, come diceva Paolo. Il nostro compito è diffondere il Vangelo. Dio non ha bisogno del nostro aiuto per dirigere le cose nel mondo. Giovanni capitolo 13, versetto 2 dice che il diavolo aveva messo nel cuore a Giuda di tradire il Signore. Satana pensava di far fallire il piano di Dio facendo morire Gesù sulla croce. In realtà lo stava agevolando, perché questo era il piano di Dio. È una cosa evidente, Satana stava macchinando del male, stava facendo una cosa che ancora molti non capiscono, perché Gesù quel giorno è morto sulla croce, perché Dio non ha impedito questo. Ma in realtà questo era il piano di Dio, che Gesù morisse al nostro posto. Ci sono tanti altri esempi, questo è più clamoroso, ma ci sono tanti altri esempi. Aprite Atti, capitolo 8. Atti capitolo 8, versetto 3 dice: ma Saulo, cioè Paolo, devastava la chiesa, entrando di casa in casa e trascinava via uomini e donne e li metteva in prigione. Bruttissima cosa. Saulo stava perseguitando la chiesa. Guardate il versetto 4. Coloro dunque che furono dispersi andavano attorno annunziando il Vangelo. Nel capitolo 1 del libro degli Atti, Gesù aveva detto ai discepoli, aveva dato un ordine, dicendo, in versetto 8, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Ora, nel capitolo 2 è descritta la venuta dello Spirito Santo, ci sarà lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. Siamo al capitolo 8. I discepoli sono ancora in Gerusalemme, nessuno si è mosso, nessuno è andato in Giudea, in Samaria, all'estremità della terra, sono in Gerusalemme. Gesù ha dato un ordine, loro non lo stanno eseguendo. Ma il versetto 4 dice che loro furono spinti dalla persecuzione di Paolo. La persecuzione di Paolo portò Filippo in Samaria. Capitolo 11 dice che portò altri ad Antiochia, fu predicato il Vangelo anche lì. All'apparenza sembrerebbe che la persecuzione di Paolo fosse una cosa che viene da Satana, ma in realtà serviva al piano di Dio. Non importa se la persecuzione fosse diretta da Satana o direttamente da Dio, non ha importanza, perché alla fine è servito al piano di Dio. E questo è l'importante, il risultato finale, non l'apparenza. Quando Pietro e Paolo scrivevano queste cose di rispettare l'autorità, l'impero romano era comandato da Nerone. Nerone è quello che ha accusato i cristiani di aver incendiato Roma, che ha iniziato una grande persecuzione contro i cristiani. Nerone è quello che prendeva i cristiani e le mandava nell'arena a combattere prima contro i gladiatori, poi direttamente contro tigri e leoni. È difficile pensare che il piano di Dio preveda questa crudeltà. Questa cosa per forza deve essere di Satana. Sto pensando, ho fatto una riflessione su questo fatto. All'inizio succedeva, i cristiani venivano buttati nell'arena del Colosseo e mandati contro dei gladiatori, cioè degli altri uomini, per combattere, per fare divertire il pubblico. Ma loro non combattevano. Loro si fuotavano di combattere e uccidere un altro uomo per salvarsi la vita. e più cadevano in ginocchio e aspettavano di essere uccisi. Questo non faceva divertire la gente che era venuta a vedere lo spettacolo. Loro volevano vedere un combattimento, non un'esecuzione. E molti pensavano che loro fossero dei vigliacchi, che avevano paura di combattere, che la paura li bloccasse e li facesse aspettare solo la morte. Allora, per far divertire il pubblico, cosa pensarono Nerone e gli altri? Di farli combattere, farli sbranare dai tigri, sarebbe stato più divertente che farli uccidere da un uomo. Però qui ci fu un problema, che contro tigri e leoni i cristiani combattevano. Quindi la gente cominciò a dubitare che fossero dei vigliacchi. Sicuramente avranno cominciato a farsi delle domande. Chi sono questi? E perché fanno così? Perché si rifiutano di combattere contro gli uomini e combattono contro delle bestie che sono più forti degli uomini? È una partita persa contro una tigre, più facile contro un uomo. Perché contro un uomo non combattono? Come mai fanno questo? Qual è il motivo? E sicuramente avranno cominciato qualcuno a indagare, a informarsi su questi cristiani. Come mai facevano queste cose? Qual era il motivo del loro comportamento? Inevitabilmente ci saranno state persone che a motivo di questa persecuzione saranno venute a Cristo, saranno venute a salvezza. Anche qui non ha importanza se la persecuzione di Nerone veniva da Satana o veniva da Dio, perché alla fine è stata utile al piano. In ogni caso Dio era in controllo anche in questo caso. Tornando alle potenze dell'Antico Testamento, noi possiamo dividere i sovrani di quell'epoca in tre categorie. C'erano quelli che si opponevano a Dio, c'erano quelli che Dio usava per punire e correggere il suo popolo, e c'erano quelli che invece usava per benedirlo il suo popolo. Oggi parlerò brevemente di tre di questi grandi re. Sennacherib apparteneva al primo gruppo. Lui si opponeva grandemente a Dio, lui sfidava a Dio. Il figlio di Sargon II, lui aveva ereditato da suo padre un impero molto grande. Lo mantenne, lo mangiò, risolve, lo accrebbe. Ma lui accrebbe anche un'altra cosa, la sua superbia. Lui era un re molto superbo. E la sua superbia lo portò alla rovina. Sennacherib per due volte assediò Gerusalemme. La prima ne uscì vittorioso ottenendo un tributo da Ezechia, ma la seconda andò molto diversamente. La seconda volta la Bibbia dice che Sennacherib mandò i suoi emissari sotto le mura di Gerusalemme, minacciando la distruzione della città, dicendo che il popolo era impotente a difenderla. Ma non si fermò qui, lui esagerò. Lui nella sua superbia disse che Dio era impotente a difendere la città, disse che nessuno degli dèi, dei popoli che aveva conquistato e sconfitto fino allora, aveva potuto fare niente, e allo stesso modo nemmeno Dio avrebbe potuto fare niente contro di lui, che era più potente di qualsiasi Dio. Non è una cosa intelligente sfidare Dio. Già Sennacherib era andato contro Giuda al tempo di re Ezechia, e non era nel piano di Dio che Giuda fosse distrutta in quel tempo, che il regno di Giuda finisse in quel tempo. Era il momento di un grande risveglio in Giuda, e quindi non era sicuramente nel piano di Dio. Già Sennacherib era partito male ponendosi contro il piano di Dio, ma sfidandolo finì peggio. La Bibbia dice che